Stefano Biondi, di fronte ad una situazione in cui i rapporti tra le persone si fanno difficili, le idee, le visioni sono diverse, si può arrivare alla chiusura oppure ci si può aprire al dialogo e esercitare l'ascolto. Voi avete intrapreso questa seconda strada, quella tanto raccomandata da Papa Francesco per tutta la Chiesa. Come vi siete mossi nel concreto del vostro territorio?
Quando 4 anni fa l'arcivescovo ha costituito l'unità pastorale, unendo 2 parrocchie molto diverse sotto un unico parroco, si sono manifestate subito difficoltà di convivenza. L'inizio è stato davvero un po' controverso e difficile, però abbiamo dovuto attivare un ascolto, un paziente, una riconciliazione, un dialogo continuo. Questo ha portato alla costituzione di un unico consiglio pastorale formato dagli appartenenti delle 2 realtà e poi abbiamo unificato immediatamente tutte le attività, il catechismo, la San Vincenzo, tutte le attività che facevamo, ma il fatto decisivo è stato aprire le porte e guardare insieme la realtà umana del nostro territorio, questa umanità dolorante e vedere cosa potevamo fare. Questo ha fatto cadere ogni difficoltà, ogni sospensione. È stato subito evidente che la motivazione pratica che anche aveva portato all'unificazione di queste realtà, su questa Dio avesse un disegno più grande. È stato come accogliere questo disegno più grande che Dio aveva su questo territorio.
Spesso, Luisa, nelle parrocchie tra fedeli e sacerdoti la collaborazione non è semplice, perché il parroco è autoritario e decide tutto lui, oppure perché i laici sono apatici e poco coinvolti, o ancora perché ci sono alcune persone o gruppi che vivono troppo da protagonisti la vita in parrocchia. Qual era la situazione nel vostro caso e qual è stato il rapporto con il vostro parroco, Don Enrico?
Don Enrico noi lo conosciamo da molto tempo, ma non era il nostro parroco. Lo è diventato quando il vescovo ha unificato le 2 parrocchie in un'unica unità pastorale. Non è un tipo autoritario e ha un'intelligenza pastorale e un'apertura mentale non comune. Ha anche una grande stima per i laici, ne riconosce l'importanza per la vita della parrocchia. Desiderava mettere a disposizione i beni e le risorse materiali e i talenti umani delle 2 parrocchie per un progetto di fraternità. Il nostro rapporto con Don Enrico è un rapporto di stima reciproca, di collaborazione e anche di amicizia.
Dal mettere insieme tutte le ricchezze umane e materiali della vostra unità pastorale sono usciti un appartamento da ristrutturare che ora accoglie 3 famiglie di profughi e altri locali e poi tanti progetti da realizzare. Che cosa è stato già realizzato? Che cosa c'è in cantiere?
Ecco, sì, la prima cosa è stato ristrutturare questo appartamento perché al cuore c'è l'accoglienza. Poi abbiamo presentato un progetto alla Fondazione Pisa che ce l'ha approvato e quindi è arrivato un grosso finanziamento e poi anche dobbiamo riconoscere tanta provvidenza, ci è arrivata una donazione molto generosa, davvero molto generosa, che ci consente di ristrutturare questi ambienti e di avviare tante attività. Abbiamo già fatto un centro che abbiamo chiamato Non Sei Solo, cioè un centro sociale di aiuto e accompagnamento dove si accolgono le persone, si ascoltano e si accompagnano soprattutto a esercitare quei diritti costituzionali che spesso sono negati, quindi dal lavoro alla salute, alla casa, alla formazione, ai corsi di formazione di lingua italiana, perché è un quartiere prevalentemente abitato da stranieri. E poi stiamo ristrutturando un teatrino dove faremo altre attività sociali, dove potremo far incontrare anche generazioni di anziani molto presenti e soli nel territorio, anche in difficoltà economica, e i giovani, per esempio. Abbiamo un bel gruppo scout che si è messo all'opera in questo. Stiamo costruendo un gas comunitario, un gruppo d'acquisto solidale che oltre a educare anche le persone a un sano consumo e a rete corta, ha un principio solidale al fondo, cioè noi acquisteremo prodotti in misura maggioritaria rispetto ai richiedenti, però che pagheranno anche la quota fuori per chi non può accedervi perché non ha i soldi per accedervi, quindi è un po' il caffè pagato, ecco, per capirsi. E poi abbiamo aperto un laboratorio di tessitura con una maestra artigiana di grande qualità che insegna alle donne soprattutto questo lavoro, per poter imparare un mestiere che ha molti sbocchi di mercato. Ecco, queste sono le cose già in itinere e in parte già operanti.
Quante persone sono coinvolte in tutte queste attività?
Sono tantissime, non le abbiamo ancora proprio stimate, sono qualche centinaio, ecco, che girano intorno al progetto per ora, ma che aumenteranno, ecco, naturalmente. Infatti stiamo misurando un po' le forze e chiediamo operai all'Eterno Papà, insomma.
Come unità pastorale San Marco e San Martino è stato elaborato un documento chiamato Patto di Comunità. Che cos'è, che cosa lo anima, cosa prevede, Luisa?
Il Patto di Comunità è nato proprio dal constatare che nel nostro territorio erano presenti gruppi e associazioni come, non so, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, un gruppo scout molto numeroso, le ACLI, il CIF comunale provinciale, la CISL e 4 cooperative sociali. Quindi è stato naturale, come dire, riunirci intorno a un tavolo per guardare insieme la realtà del territorio. E in questo ritrovarci insieme è nata l'idea di tradurre in un patto scritto, appunto il patto di comunità, quella relazione che c'è tra noi. Lo scopo che ci siamo dati è quello di ricostruire la comunità civile ed ecclesiale, sempre mettendo al cuore di questo progetto l'accoglienza.
In tutto quanto avete fatto e state facendo c'è la volontà di aprirvi come comunità parrocchiale agli altri, ma anche di riqualificare il quartiere. Ecco, intanto vorrei sapere anche quali sono i commenti della gente e anche dell'amministrazione. E poi l'altra domanda, se questa può essere anche una via perché l'annuncio cristiano, il Vangelo, arrivi più lontano. Che cosa può dirci Stefano?
I commenti sono molto positivi, tant'è vero anche la Fondazione Pisa, che ci ha dato il finanziamento, è rimasta sorpresa dal progetto e anche dal fatto che c'era questo patto, questa relazione trasversale, in cui il capostolare è solo, diciamo, un animatore, ma ha aperto le porte della Chiesa e anche delle nostre risorse a tutte queste realtà, insomma, che si sono messe a loro volta in donazione. E il comune, il sindaco è venuto per vedere di cosa si trattava, incontrando gli ucraini, e ha un grande entusiasmo e ci sta ancora sostenendo. Noi sentiamo anche la responsabilità di tutto questo, perché è una sfida per tutta la città, ci stanno guardando, quasi fossimo un progetto pilota dentro una realtà di grave disagio anche. Questo pensiamo sia la strada maestra. Per l'evangelizzazione la strada maestra è la promozione umana. È ciò che ci rende credibili. Ci sono anche dei bellissimi segni concreti che ci dicono che questa è la strada. Per esempio, una giovane famiglia brasiliana che vive in disagio economico si sono sentiti accolti dalla comunità in questo momento e si sono avvicinati alla fede, prima chiedendo il battesimo per il bambino di 4 anni, poi li abbiamo accompagnati al matrimonio religioso chiesto da loro e si sono sposati in chiesa la scorsa Epifania con la festa di tutta la comunità con loro. I prossimi giorni battezzeremo un nuovo nato che è nato ad agosto, il loro figlio, e che è frutto di questo amore, perché loro hanno sentito di rispondere con questa maternità e paternità all'amore di Dio con cui erano stati amati.
Quando ho saputo della vostra esperienza, ho pensato subito al sinodo che la Chiesa sta vivendo e l'ho vista come una testimonianza di sinodalità vissuta proprio nella vita ordinaria di una comunità. Voi che dite a questo proposito, Luisa?
Noi non abbiamo pensato di fare un'esperienza sinodale, no? Ma soprattutto un'esperienza di fraternità. Poi col tempo ci siamo resi conto che questa era un'esperienza sinodale, perché c'erano tutti i segni, diciamo, le due parrocchie messe insieme, il dialogo con gli ucraini che comunque costituiscono un'altra cultura, il dialogo con le varie associazioni, con le istituzioni, con i singoli anche, tra cui ci sono persone non credenti e non praticanti.
E quindi possiamo dire che avete messo in atto, diciamo, quello stile di ascolto, di dialogo, di discernimento in comune di cui appunto il sinodo...
Ce ne diamo conto a posteriori di questo, no? Assolutamente. Stando attenti al particolare, sempre. Cioè che le persone hanno sicuramente bisogni essenziali e anche da risolvere, come la casa, il mangiare, le medicine, però poi sono persone che hanno bisogno di realizzarsi e le persone si realizzano intanto attraverso un rapporto vero di amore, e poi stando attenti a quelle che sono le loro anche aspirazioni. Potremmo raccontare tante cose. Un bambino ucraino, ci siamo accorto che era un bel talento musicale, per cui abbiamo fatto di tutto per aiutarlo a custodire e sviluppare questo dono, così anche in altre situazioni, insomma.
Si potrebbe anche aggiungere che il nostro compito è stato un po' quello di tirar fuori sia dai singoli ma anche dalle associazioni quello che erano le loro possibilità, il loro mandato, in modo che tutti si sentissero partecipi.